CISL, la voce dei lavoratori. Spazio settimanale a cura della FEMCA CISL. Il mercoledì alle 10.30 e alle 18.30. La domenica alle 10. CISL, la voce dei lavoratori. Una finestra sul mondo del lavoro. RSU Luxottica, Agordo.
E intanto il tempo se ne va e tu non resti più bambina, questo non c'entra, non c'entra niente. Intanto il tempo se ne va e dicembre arriverà e la tredicesima porterà. Bella?
Bella, è un fantastico, è una rima un po' banale, ma insomma ci può lavorare sopra.
A te.
Ok, allora, la tredicesima è una forma di retribuzione così estemporanea che in Luxottica veniva erogata il 15 di dicembre. L'azienda alcuni giorni fa ha informato la RSU che da quest'anno la tredicesima mensilità invece sarà erogata assieme alla retribuzione di novembre. Questo potrà comportare una maggiore tassazione, in quanto l'IRPEF sarà calcolato su un imponibile maggiore che è dato dalla somma dell'imponibile della retribuzione di novembre e dell'imponibile della tredicesima. L'eventuale differenza però sarà conguagliata con la retribuzione di dicembre, quindi a livello annuale non cambia assolutamente niente. Si tratta probabilmente di pochi euro, però ci sembrava giusto porre l'attenzione che se qualcuno si trova meno di quello che si aspetta, il motivo c'è. Eventualmente la prossima volta facciamo un approfondimento sul perché, insomma, succede così, ok? Sulla progressività dell'imposta.
Senti, non ho capito se la vedi come una cosa positiva o negativa.
Ma diciamo che è abbastanza indifferente, nel senso che adesso uno pagherà qualche euro in più e questo tornerà nel conto totale, perché la tassazione viene fatta su base annuale, però ovviamente le trattenute vengono fatte su una stima mensilmente. Poi alla fine dell'anno si fa la somma di tutte le retribuzioni e si fa il conto preciso. Siccome di solito si paga qualcosa in più prudenzialmente durante l'anno, si paga un po' meno, con la paga di dicembre c'è il conguaglio, quindi si paga la differenza, ed è per quello che spesso con la paga di dicembre si prende meno, perché si paga la differenza. Adesso si anticipa qualcosa di più con questa paga qua, più la tredicesima, ma si anticipa di un mese, quindi di fatto non cambia tanto, insomma.
Benissimo, allora questo era l'argomento leggero del giorno, perché mi sembra che il prossimo che stai per introdurre è di tutt'altra pasta, perché qui si parla di futuro, di previdenza, di quello che accadrà, di quello che arriverà, e mi sembra di capire che l'argomento sia piuttosto tosto.
Esatto, allora anticipo che una buona parte di quello che dirò l'ho copiato brutalmente da un filmato di Super Quark, perché bisogna citare la fonte, ma è fatto così bene che spiega le cose e che le capiscono anche quelli che arrivano da Marte così improvvisamente.
Grazie, grazie.
Bon. Allora, c'è una frase che secondo me è molto significativa e dice: tutti dovremmo pensare al futuro perché è lì che dobbiamo passare il resto della nostra vita. Che sembra una banalità, in realtà è un concetto, insomma, significativo, perché è vero, noi siamo sempre nel futuro. Questa è una frase di Charles Kettering, che era un inventore americano, fra l'altro uno filantropo che ha fondato l'istituto Sloan Kettering per la ricerca del cancro di New York, quindi non era, è quello che ha inventato il motorino di avviamento, il frigorifero e cosette del genere. Allora, pensare al futuro significa essere previdenti e quindi segnare la differenza fra la cicala e la formica. Vi ricordate la storiella che ci raccontavano alle elementari? Negli ultimi decenni, per gli esseri umani, invece, il termine previdenza assume un significato specifico in relazione alla costruzione della propria pensione, ma anche al concetto di pensione, che è una cosa che è un'invenzione del XX secolo, quindi è molto recente. Le persone, infatti, normalmente lavorano per avere il denaro con cui pagare cibo, vestiti e tutto ciò che serve per soddisfare i propri bisogni. Non sempre però le persone sono in condizione di lavorare. Possono verificarsi circostanze che diminuiscono o annullano le capacità lavorative. Arriva poi un momento in cui la persona non è più in grado di lavorare perché raggiunge un'età in cui il lavoro diventa eccessivamente faticoso. È necessario quindi provvedere al sostegno dei lavoratori quando si verificano queste circostanze. Occorre cioè che, con il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori e con la vigilanza dello Stato, siano costituiti dei fondi da cui prendere il denaro necessario a pagare i lavoratori in caso di malattie ed infortuni e che possa permettere di retribuirli dal momento in cui raggiungono l'età della pensione. Un tempo la previdenza era costituita dai figli, spesso numerosi, che si prendevano in carico i genitori anziani. Ad inizio Novecento c'erano mediamente 7 figli per coppia, oggi 1,2. E capirete che 1,2 figli che deve farsi carico potenzialmente di 2 genitori è piuttosto impegnativo. Quindi si rende inevitabile mettere in piedi un sistema pensionistico. Le pensioni sono in realtà un risparmio forzato. Da giovani, quando si hanno le forze e la salute per lavorare, non si consuma tutto quello che si guadagna, ma si mette da parte una quota per quando si sarà vecchi. In pratica, per legge, siamo costretti a comportarci come formiche, anche se magari ci piacerebbe comportarci come cicale. Ma dove vanno a finire questi risparmi e come ci vengono restituiti una volta in pensione? Ci sono due sistemi. Uno si chiama a capitalizzazione individuale, quindi vuol dire che ognuno si crea un salvadanaio personale. Questo sistema però ha dei rischi, quindi l'inflazione può svalutare i miei risparmi che dopo una vita lavorativa non possono più bastare per garantire una pensione sufficiente a vivere decorosamente. I risparmi ovviamente vengono investiti e in ogni tipo di investimento, e ogni tipo di investimento è soggetto a un rischio più o meno grande, vedi per esempio l'andamento delle borse. Poi c'è anche il rischio del gestore, che può essere disonesto oppure incapace. Però se tutto va bene, il sistema garantisce una somma rivalutata da buoni investimenti su cui contare per la vecchiaia. Poi c'è l'altro sistema che si chiama a ripartizione, che prevede una cassa comune. È il sistema su cui si basa l'INPS. Chi è giovane mette i suoi risparmi in una cassa. Chi è anziano da quella cassa ritira la propria pensione. Tutto avviene nella stessa cassa, che è sempre vuota, perché tanto entra, tanto esce. Allora, chi pagherà la pensione di chi oggi è giovane? È semplice, le pensioni verranno pagate dai futuri giovani quando chi oggi sta lavorando sarà andato in pensione. Insomma, è il cosiddetto patto generazionale e si capisce perché. Perché una generazione sostiene quella precedente. Quindi ognuno paga, ma sa che quando sarà vecchio qualcun altro pagherà per lui. Anche questo sistema, sebbene più macchinoso del salvadanaio, funziona bene. Ma ci sono dei rischi anche qui. Il pericolo non è l'inflazione, ma è l'invecchiamento della popolazione. E questa può sembrare una cosa astrusa. In realtà, i pensionati che diventano sempre più numerosi dei lavoratori e poiché vivono più a lungo, riceveranno la pensione per più anni. Faccio un esempio. Nel 1970 il rapporto fra lavoratori e pensionati era di 100 lavoratori che mantenevano 30 pensionati. Oggi 100 lavoratori mantengono 70 pensionati. Fra pochi anni si prevede che 100 lavoratori manterranno 100 pensionati. Vuol dire che un lavoratore mantiene un pensionato. E forse così il calcolo è più semplice. Addirittura i lavoratori potrebbero essere meno dei pensionati. Poi, se l'economia va male e aumentano i disoccupati, ci saranno meno persone che versano nella cassa comune. E questo non è un rischio teorico. Sono 7-8 anni che tante persone sono uscite dal mercato del lavoro e non pagano i contributi, e questo ha messo in crisi il sistema pensionistico. Poi c'è il rischio politico, perché sono i politici che hanno in mano la cassa e per ottenere dei voti possono promettere di più di quello che il sistema è in grado di sostenere. E anche questo non è un rischio teorico, è un rischio concreto e che non si sta verificando adesso, ma si è verificato da 40 anni, 50 anni a questa parte. Ricordiamo le baby pensioni. Cosa vuol dire baby pensione? Vuol dire che qualcuno negli anni 60 poteva avere 15 anni, 6 mesi e un giorno di contributi per poter andare in pensione legittimamente e prendere la pensione dal giorno dopo. Voi capite che se uno ha cominciato a lavorare a 20 anni, a 35 anni e mezzo va in pensione, questo qua ha davanti 50 anni di pensione, perché l'età media adesso sono 85 anni e io conosco più persone che sono andate in pensione baby, no? E questi andranno avanti e noi li paghiamo. E in Italia ci sono più di 500.000 di queste persone. Per l'amor di Dio, loro sono andate legittimamente in pensione con le regole che c'erano. Però mi viene da pensare sull'onestà intellettuale di chi ha permesso questa regola, perché è una regola che sbarella completamente il meccanismo. Quindi l'unico modo affinché il sistema sia equo e sostenibile è che le pensioni siano commisurate ai risparmi, cioè ai contributi versati nel corso della carriera lavorativa e anche alla durata media della vita da pensionati. Senza questo meccanismo di giustizia finanziaria, oggi ci sono dei pensionati che ricevono pensioni maggiori dei contributi versati, mentre i giovani di oggi, quando saranno anziani, riceveranno pensioni inferiori a quanto hanno risparmiato. E quando dico che ci sono dei pensionati che ricevono pensioni maggiori dei contributi versati, non pensiamo solo ai mega dirigenti o ai poggiolini di turno. Guardiamoci attorno. I nostri colleghi che sono andati con una pensione di anzianità di 35 anni, che era in vigore fino all'altro ieri, ce ne sono che sono in pensione da 20 anni e con 35 anni di contributi si sono già mangiati i 20 anni di pensione. Quindi adesso stanno ricevendo per soldi, diciamo, una pensione che non è stata finanziata da loro. E ripeto, 35 anni di contributi fino a qualche anno fa sembravano più che sufficienti per meritarsi la pensione. E invece si è dimostrato che purtroppo così non è. Non a caso, insomma, le sette riforme del sistema previdenziale che si sono susseguite dal 92 con Amato fino al 2011 con la bene amata Elsa Fornero hanno cambiato le cose, introducendo prima di tutto il sistema contributivo in sostituzione del retributivo che crea diseguaglianze e soprattutto, e di quello che ci siamo accorti di più, è che hanno allungato la vita lavorativa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire aumentare la torta dei contributi versati, perché se io lavoro di più verso più contributi e quindi ne ammucchio di più, ma soprattutto ridurre le fette di pensione, quindi gli anni di pensione, perché se mio padre è andato in pensione a 53 anni con un'età media davanti di 79, erano 26 anni di pensione. Se uno adesso va in pensione a 53 anni ha un'aspettativa di vita più lunga e quindi deve fare più fette del suo montante. Invece allungando la vita contributiva si riducono le fette. Quindi lavorare più a lungo e prendere meno di pensione. C'è una soluzione semplice ed efficace, disponibile da oltre 20 anni. Si chiama previdenza complementare, ma ne parliamo la prossima volta.
CISL, la voce dei lavoratori. Spazio settimanale a cura della FEMCA CISL. Il mercoledì alle 10.30 e alle 18.30. La domenica alle 10. CISL, la voce dei lavoratori. Una finestra sul mondo del lavoro. RSU Luxottica, Agordo.